Esito della storia della filosofia. Io ho qua davanti a me, nella mia casa, la storia della filosofia di Abbagnano e Fornero, 1992, Filosofi, filosofia della storia, volume per i licei. Il terzo volume è sfogliando, parte prima, filosofia e cultura del romanticismo, capitolo primo, figure e momenti della filosofia tedesca di fine secolo, dalla crisi dell'illuminismo ai prodromi del romanticismo. Sono andato a sfogliare prima la vita di Hegel. Sì, c'era la rivoluzione francese, c'era il periodo napoleonico, ma insomma era un periodo piuttosto tranquillo. Poi in genere gli studenti che studiano quei capitoli non vanno a vedere cosa succede nel mondo, la storia è concentrata in Europa. Poi la filosofia prosegue: Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, poi la sinistra hegeliana è Feuerbach, Marx. Andiamo a vedere il positivismo sociale, positivismo evoluzionistico, Nietzsche, che Abbagnano presenta come il caso Nietzsche. Poi la reazione al positivismo, dallo spiritualismo al neoidealismo, il neocriticismo, la ripresa dell'idealismo, il pragmatismo statunitense. Poi abbiamo lo sviluppo delle matematiche, le scienze umane, la rivoluzione psicanalitica. Poi Mach, Wittgenstein, neopositivismo, fenomenologia, esistenzialismo, e quindi Heidegger, Jaspers, Sartre, Marcel e Abbagnano in Italia, l'esistenzialismo in Italia, il neoilluminismo. Poi adesso spiego il senso della mia lettura. Poi abbiamo sviluppi della filosofia e della cultura contemporanea, gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista, la scuola di Francoforte e Habermas, momenti e figure della teologia della filosofia cristiana del Novecento. Dopo faccio una piccola nota autobiografica. Lo strutturalismo, Popper, eccolo. Cosa si insegna nelle aule di filosofia dei licei? Non sono aule di filosofia, nelle aule di filosofia dell'università. Perché questa storia è del 1992, allora ho cercato gli aggiornamenti delle storie delle filosofie attuali che sono date nei licei. E poi, piccola nota autobiografica, ho cercato la pagina 579-580 di questo volume, intitolato La sfida dell'ateismo e della storia e il rinnovamento della teologia cristiana, perché quando ero privo dell'episteme e avevo letto quella pagina per la prima volta, mi aveva creato problemi, no? Ci sono i giovani che sudano sulle pagine delle storie della filosofia. Allora, essendo ora totalmente corazzato, oserei dire, vorrei rileggerla quella pagina, solo che l'ho strappata, l'ho persa, e quindi ho cercato, andando nelle biblioteche del liceo Grigoletti e del liceo classico, ma non è stato possibile rintracciarla, ho cercato quella pagina, perché volevo vedere gli effetti su di me della rilettura di quella pagina, e se no adesso ormai corazzato. Mi aveva impressionato di quella pagina l'espressione come fa la teologia e la religione oggi, cioè devono aggiornarsi in conseguenza del fatto che la società ha grandi desideri di piacere. Questa espressione ovviamente poteva creare problema in un cattolico non fosse ferrato in temi di sessuologia, quindi praticamente in un cattolico, diciamo, che non fosse consapevole dei meccanismi, dei processi psicologici, come ero io, un giovane, insomma, appena all'inizio degli studi universitari. E allora, il senso della lettura di queste pagine è questa: l'esito della storia della filosofia. Non mi metto a parlare di me, intendo dire, la filosofia ha tante belle pagine, ma sembra che la storia converga verso la civiltà della tecnica. La civiltà della tecnica non è una civiltà futura e che l'uomo non sa che cosa lo attende. La civiltà della tecnica è, dice Heidegger, ciò che già da tre secoli è in cammino. Sappiamo già bene che cos'è la civiltà della tecnica. Io dico sempre chip sottocutaneo, ma perché lo dico? Per una precisa ragione. Ma al di là di questo, la civiltà della tecnica è l'asservimento in azienda alla catena di montaggio, la civiltà della tecnica è anche organizzazione del lavoro, le 8 ore lavorative in ufficio. Ecco, ieri io ho fatto 8 ore lavorative in ufficio, non sono state assolutamente pesanti, quindi sopportabilissime. E mi è piaciuto il fatto di aver lavorato come lavorano tutte le persone di questo mondo, le avevo già fatte tanto tempo fa, le 8 ore, no? Diciamo che a scuola se ne facevano di meno, comunque appunto non sono stati pesanti, quindi praticamente devo ricredermi in quello che ho detto, cioè della trappola dell'azienda, dell'ufficio come una trappola che rinchiude la persona, ma questa è civiltà della tecnica, cioè l'uomo ha servito alle strutture, agli ingranaggi della produzione. Poi viene fuori il titolo che dice la Microsoft: lavorate dove volete, l'importante è che producete. Ecco, questo lavorate dove volete significa meno sadismo, cioè non mi interessa che tu sia chiuso nello scatolino, basta che produci, lavora dove vuoi. Allora, l'esito della storia della filosofia. E tante belle pagine, tante belle filosofie, poi Manzoni che si insegna a scuola, Leopardi, Dante, ma alla fin fine il mondo va verso la precarietà, verso la disoccupazione, verso la povertà, verso la tecnica, verso la spersonalizzazione. E in fin dei conti chi guida la storia e chi guida il mondo non è affascinato dalla filosofia e non è guidato dalla filosofia, dall'etica, la grande etica, quella di cui parla la filosofia morale e la teologia morale, no, è guidato dal profitto, è guidato dalle bombe, dagli attentati, dalle guerre, dallo sterminio. Ieri c'era un articolo molto bello di Battista, Pierluigi Battista, sul Corriere della Sera, e corrispondentemente a questo articolo c'è stato l'intervento di Papa Francesco. Insomma, questi temi riguardavano le persecuzioni dei cristiani nel mondo e Battista ne faceva l'elenco. Praticamente chi crea le persecuzioni dei cristiani, dice l'Iran, no? Che appunto i servizi di intelligence mettono i coltelli in mano ai pazzi. Diciamo che possiamo essere più severi nell'analisi, non è che ci sono i pazzi e i servizi di intelligence li armano, li creano, diciamo piuttosto più specificamente. Comunque appunto queste non sono persone che si fanno guidare dalla storia della filosofia, e intanto sono là, ma ogni tanto senti la notizia che sono entrati in Italia. Se sono entrati in Italia qualcuno gli dà la bomba, se qualcuno gli dà la bomba prima o poi ci sarà un attentato, e quindi l'opinione pubblica è guidata, e quindi praticamente il mondo non si fa guidare dalla filosofia ma si fa guidare dalla violenza. E questa violenza non è che è una violenza che si limita a noi, ci limitiamo a fare ogni tanto qualche attentato, no, evidentemente è una violenza che vuole prevaricare. Ci sono persone che fanno disegni, trame oscure, ci sono persone che vogliono fare quello che tante persone hanno tentato, cioè il dominio del mondo, il controllo del mondo. E queste persone, poiché per farlo devono essere violente, se ne infischiano della storia della filosofia. E i giovani studiano la filosofia a scuola, ma i giovani sono senza lavoro, e sono senza lavoro a causa della tecnica, perché il capitalismo è forma della tecnica. E quindi praticamente tu studi filosofia protetto al liceo, quando esci dal liceo sei senza lavoro. Quindi praticamente la filosofia non impatta sulla realtà, e la realtà è sempre più negativa. A fronte di questa analisi pessimista ci sono alcune considerazioni da dire. In Cina non avvengono attentati, in Cina si sta creando un forte ceto medio, lavorano in condizione di servitù, di schiavitù, ma se si forma un ceto medio, questo vorrà modi di lavorare più vicini a quelli occidentali, assimilabili alle 8 ore lavorative, con garanzie sindacali e con possibilità di ferie, anche tante, un mese all'anno per esempio, che sono per i canoni occidentali, non così evidentemente per i canoni orientali. E quindi praticamente non è tutto pessimista l'analisi, lì si sta formando un forte ceto medio. In India ci sono ancora gli intoccabili, c'è ancora il sistema delle caste, però appunto anche lì si forma un ceto medio, no? E quindi praticamente però bisogna dire che questa non è l'azione della filosofia nella storia, e questa è l'azione delle masse che lavorano e che quindi praticamente rivendicano diritti, e quindi è uno sviluppo spontaneo del sistema economico di una Cina che ha consentito questo sviluppo, non solo perché sono tanti, ma anche
perché volevano competere col mondo in modo da non essere schiacciati dagli Stati Uniti in America, eccetera. Quindi praticamente la classe dirigente cinese ha pianificato una crescita economica con lo sfruttamento del lavoro, ma si forma un ceto medio. Questa è l'analisi. Per dire cosa? L'esito della filosofia, della storia della filosofia. Per dire che non è possibile, ho sempre detto io, non è possibile che da un lato ci sia Leopardi da studiare e dall'altro lato ci siano le bombe, gli attentati, le guerre, la povertà. Perché appunto Leopardi devono studiarlo anche gli africani, perché Leopardi non è italiano, è universale. Com'è possibile che da un lato ci sia la letteratura, le cose nobili, le cose alte, le cose aristocratiche, Leopardi, Manzoni, Pascoli, Carducci, queste cose sepolte nei libri, e dall'altro ci sia la pornodipendenza, la droga, ma lasciamo stare il femminicidio, pensiamo piuttosto semplicemente alla guerra, agli attentati, al terrorismo, eccetera, che vogliono espandersi sempre di più, e la disoccupazione dei giovani. Da un lato Leopardi, dall'altro queste cose. Allora a me è venuto in mente, che non è possibile che non si possa fermare il male, perché io concepisco una società in cui tutti i giovani del mondo studiano Leopardi, perché Leopardi è lì da studiare. E com'è possibile che quindi il male prevalga nel mondo se c'è la storia della filosofia, dove nella tranquillità dell'Ottocento, diciamo così, c'era Hegel, e qui c'è la fotografia di Hegel che insegna all'università, e Hegel era un professore universitario che ha fatto anche il precettore. Cioè lì c'è l'uomo di lettere, e qui c'è la precarietà, la guerra, la povertà, il terrorismo. Mi è venuto in mente... Era il discorso secondo il quale la filosofia deve avere la forza di fermare il male, no? Al di là del concetto dell'utopia, della pura parola. Io ho detto all'età di 20 anni, un modo ci deve essere per fermare questa cosa, perché non è possibile che ci sia Leopardi e nessuno lo vada a leggere. E allora, per chi ha avuto accesso a quei miei scritti, io ho trovato quel modo, quella cosa là, perché quella cosa là è nata come fiducia che le lettere, la pura letteratura, devono poter fermare appunto il male, in un'ovvia considerazione secondo cui tu hai le sensazioni mistiche, tu vedi il futuro, tu vedi questa società in cui i giovani tranquilli studiano come avveniva negli anni 80 al liceo Grigoletti e al classico Leopardi. E allora bisogna capire quali sono le condizioni per effettuare il trapasso da qui a lì, e io ho cercato di individuarle.